Ciao a tutti, buona giornata. Ci troviamo qui al nostro secondo appuntamento sulla storia del libro di Josué, di Giosuè. Siamo arrivati alla fine del quarto capitolo. Abbiamo assistito al passaggio del Giordano che è avvenuto il 10 di Nisan, pochi giorni prima di Pesach. È una data molto significativa e per la prima volta dall'uscita dall'Egitto il popolo ebraico si accingeva a celebrare Pesach, per di più in Eretz Israel. Per poter fare il Korban Pesach, che non avevano compiuto, secondo la tradizione, per tutti i 40 anni in cui erano stati nel deserto, era necessario che fossero circoncisi, che si facessero la Milah, perché proprio per via delle difficoltà del viaggio nel deserto, al caldo, eccetera, avevano soprasseduto a questa importante mitzvah. Il Midrash dice che solo i Leviti, che erano particolarmente attaccati e attenti alle mitzvot, avevano provveduto, mentre tutti gli altri lo dovettero fare in questo momento. È un fatto importante perché la Torah già stabilisce che senza il Brit Milah non si può compiere il Korban Pesach. Spiega il profeta Yechezkel, paragona il popolo ebraico all'uscita dall'Egitto a una bimba in fasce di cui Kadosh Baruch Hu si occupa e le dice ad un certo punto: Va'erech nitbosseset bedamaich, va'omar lach bedamaich hayi, va'omar lach bedamaich hayi. Ti vidi avvolta nel tuo sangue e ti dissi: per i tuoi due sangui vivi. E la parola sangue non solo è ripetuta due volte, ma è scritta al plurale, per indicare, dicono i nostri maestri, che il merito del popolo ebraico all'epoca dell'uscita dall'Egitto consiste nel sangue del Korban Pesach e nel sangue della Milah. Le due mitzvot sono quindi correlate e anche nel nostro caso, nel libro di Josuè, si dovette portare a termine il Brit Milah di tutto il popolo di Israele. Il testo dice Shenit, che un'operazione di massa del genere fu compiuta adesso per la seconda volta dopo che già lo fu alla vigilia dell'uscita dall'Egitto, in maniera tale che potessero tutti quanti compiere il Korban Pesach. E non è un caso che il soggiorno del popolo ebraico in Eretz Israel cominci proprio con Pesach, così come Pesach aveva segnato la fine del Galut Mitzrayim, dell'esilio e della schiavitù in Egitto. Il Ramban spiega che non si supera la schiavitù e l'esilio semplicemente raggiungendo il livello dei loro padri ottenuto nel momento del Ma'amad al-Sinai, quando il popolo ebraico ricevette la Torah direttamente da Kadosh Baruch Hu. Questo fu un passo importante, ma non ancora il passo definitivo. Il passo definitivo di superamento del Galut si ha soltanto nel momento in cui si rientra in Eretz Israel. Ecco perché quindi si sottolinea attraverso la festa, l'uscita dall'Egitto da un lato e l'ingresso in Eretz Israel dall'altro. Cosa racconta a questo punto la Torah? La Torah si sofferma su un particolare di Pesach, molto importante nel momento in cui si sarebbe rientrato in Eretz Israel. Esiste una regola nella Torah che dice che fino al secondo giorno di Pesach non si poteva mangiare del cereale nuovo, del nuovo anno, finché non si fosse offerto per l'appunto il secondo giorno di Pesach, che secondo la Torah è il primo giorno di Chol HaMoed, non si fosse offerto il Omer, un manipolo, un certo quantitativo di orzo del nuovo anno, che è il primo cereale a maturare. Il testo di Josuè sottolinea proprio questo fatto, questo aspetto particolare di carattere agricolo di Pesach, che fu osservato anch'esso per la prima volta all'ingresso dei Bnei Israel in Eretz Israel all'epoca di Josuè. Addirittura il versetto distingue nella terminologia fra il Avur, che è il prodotto vecchio, e la Tevua, che è il prodotto dell'anno nuovo. E si sottolinea parimenti che in quel momento cessò la manna. Il popolo ebraico entrava in possesso della sua terra e avrebbe dovuto procurarsi il pane attraverso il lavoro delle proprie braccia e non più semplicemente per il dono di Kadosh Baruch Hu. C'è un ulteriore particolare linguistico in questo versetto che voglio sottolineare. Ed è scritto chiaramente che gli ebrei cominciarono a mangiare il pane del nuovo anno, che sostituiva in questo caso la manna, Mimochorat a Pesach, il giorno successivo a quello del Korban Pesach, per l'appunto il 16 di Nisan. Perché voglio sottolineare questo termine? Perché questo versetto risolve una controversia secolare, per così dire, su un'espressione analoga ma non identica che troviamo a questo proposito nella Torah, nella Parasha di Emor. Sappiamo che dal secondo giorno di Pesach, il giorno dell'offerta dell'Omer, si comincia a contare per l'appunto l'Omer per 49 giorni fino a tutta la vigilia di Shavuot. Ebbene, la Torah non dice Mimochorat a Pesach come qui, ma dice Usfartem lachem Mimochorat a Shabbat. Conterete per voi dall'indomani dello Shabbat. Si discute che cosa si intenda qui con il termine Shabbat. E su questo ci sono due scuole di pensiero. C'è la scuola di pensiero di coloro che negano l'esistenza della Torah orale e sostengono che il testo vada interpretato letteralmente, e sono i Sadducei all'epoca della formazione del pensiero del diritto talmudico, sono i Sadducei che la pensavano in questo modo e ritenevano pertanto che Shabbat qui dovesse indicare nient'altro che lo Shabbat. Probabilmente lo Shabbat Chol HaMoed di Pesach. C'è chi dice lo Shabbat dopo Pesach, anche su questo c'è una grande discussione. I farisei, che sono gli antesignani della tradizione rabbinica, sostengono invece che qui la parola Shabbat non vada intesa alla lettera, ma vada interpretata come un altro nome per il primo giorno di Pesach. Qual è la differenza? Che per i farisei qui Shabbat può indicare un giorno della settimana diverso dal sabato. Ed in effetti, nel nostro calendario, Pesach non cade necessariamente di Shabbat. Come spiegare questa interpretazione non letterale? Gli studiosi dicono che qui la parola Shabbat è molto vicina al senso che ha la parola Shabbatu nella lingua accadica, nella lingua babilonese, dove indica il giorno del plenilunio, il 15 del mese ebraico, che per i antichi babilonesi aveva un significato nefasto e che invece noi ebrei abbiamo trasformato in giorni di festa, perlomeno Pesach, che cade il 15 di Nissan, e Sukkot, che cade il 15 di Tishri. Questo spiegherebbe, da un punto di vista lessicale, il motivo per cui il termine Shabbat è usato qui. La spiegazione tradizionale dice un'altra cosa, che Pesach ha in comune con Shabbat un aspetto, che sono le uniche due ricorrenze del nostro calendario a proposito delle quali la Torah dice Zachor e Shamor. A proposito di Pesach dice Shamor et Chodesh Aviv e dice Zachor et Hayom Hazeh Asher Yetzatem in Mitzrayim. E questo implica nell'interpretazione alachica che sono le uniche due feste che hanno sia obblighi che divieti. Nel caso di Pesach c'è l'obbligo di mangiare Matzah e c'è il divieto di mangiare Chametz. Abbiamo quindi qui nel libro di Yoshua a questo punto una conferma definitiva della validità dell'interpretazione farisaica, anche se a prima vista, per chi conosce soltanto i cinque libri della Torah, appare al di là della lettera, appare non letterale, perché lì è scritto, nella Torah è scritto Mimochorat Shabbat, e nel libro di Yoshua è scritto chiaramente Mimochorat Pesach, e questo conferma il fatto che la parola Shabbat, come abbiamo detto e come dicono i farisei, nel libro di Vayikra, nella Parashah di Emor, dove si parla della Sefirat Omer, la parola Shabbat indica realmente il primo giorno di Pesach, quale che sia il giorno della settimana in cui cade. La tradizione ebraica ha fatto propria quella farisaica, mentre i cristiani sappiamo che festeggiano sempre sia la Pasqua che le Pentecoste di domenica, cioè l'indomani del sabato, dove per sabato si intende nel suo senso letterale, come volevano i sadducei. Nel libro di Yoshua abbiamo la conferma della tradizione rabbinica. Cosa succede subito dopo? Succede un fatto a sua volta significativo. Yoshua incontra un angelo. E questo angelo che cosa gli dice? Yoshua era molto preoccupato e gli dice: Alanu ata im lezarenu? Sei dei nostri o sei dei nostri nemici? E l'angelo gli risponde: Atta bati, sono giunto in questo momento. I nostri maestri dicono che questo era l'angelo che, dopo il peccato del vitello d'oro, Kadosh Baruch Hu avrebbe voluto al suo posto come guida del popolo di Israele, per timore che in altre occasioni il popolo di Israele l'avrebbe fatto arrabbiare e questo avrebbe potuto comportare delle punizioni eccessive o molto forti nei confronti del popolo. Per cui, a suo tempo, Kadosh Baruch Hu aveva detto: davanti a te, caro Mosè, ci sarà il mio angelo, non sarò più presente io personalmente. Ma Mosè Rabbeinu cosa fece? Riuscì a convincere Kadosh Baruch Hu a continuare la sua guida del popolo. Questo durò fin tanto che fu in vita Mosè. Nel momento in cui Mosè cessò di vivere, ecco che arriva il famoso angelo a condurre Yoshua e a riconfermargli evidentemente la protezione divina. E che cosa gli dice? Shal nealecha me'al raglecha, togliti le scarpe, dice a Yoshua, perché il terreno sul quale ti trovi è un terreno sacro. Ed è la stessa espressione che Moshe Rabbeinu si era sentito dire al roveto ardente all'inizio della sua missione nei confronti degli egiziani. Abbiamo di nuovo un contrappunto rispetto all'uscita dall'Egitto. Anche nel momento in cui il popolo ebraico entra in Eretz Israele e si accinge alla sua prima conquista, si ripete la stessa scena, per sottolineare evidentemente la continuità fra questi due grandi momenti della nostra storia. Il capitolo che segue, il capitolo 6, è dedicato alla conquista della prima città. Una città molto difficile da conquistare. Il testo dice: Viricho sogeret un sugeret. Era chiusa e richiusa la città di Gerico. La forza umana da sola non avrebbe potuto farcela contro queste potenti mura. E la prima conquista fu guidata interamente da Kadosh Baruch Hu. Questo evidentemente era il motivo per cui era arrivato l'angelo proprio in quel momento. Per dire a Yoshua: guarda, ci pensa Kadosh Baruch Hu. E che cosa fa Yoshua? Quali istruzioni riceve? Conosciamo bene la storia. Gerico non sarebbe caduta con le armi, sarebbe caduta dopo una settimana. E durante questa settimana Yoshua con il popolo avrebbe dovuto fare per 6 giorni un giro delle mura ogni giorno. Il 7° giorno i giri sarebbero stati 7, e al termine del 7° giro le mura sarebbero crollate miracolosamente. È quello che succede. C'è una simbologia molto forte in tutto questo. È un testo che tutti quanti conosciamo. 7 Kohanim suonano 7 shofarot per 7 giorni e all'ultimo giorno 7 giri. È una simbologia. Il numero 7 simboleggia la presenza di Kadosh Baruch Hu nel creato. Il creato è stato creato in 6 giorni. Quante sono le 6 direzioni, 4 punti cardinali più l'alto e il basso? E sono le 6 direzioni nelle quali durante Sukkot noi agitiamo il lulav. E tutta quanta la cerimonia di cui stiamo parlando viene ripresa ogni anno nei nostri Batei Knesset proprio in occasione di Sukkot, allorché noi celebriamo le Hoshanot o le Hakafot, che trovano il loro momento più forte nella mattina di Hoshana Rabbah. Per 6 giorni, i primi 6 giorni di Sukkot, noi compiamo un giro intorno al Dukhan con il Lulavim, e il settimo giorno noi compiamo 7 giri. Qual è il senso di tutto questo? C'è un bellissimo saggio del Rav Riccardo di Segni in una pubblicazione di diversi anni fa che si intitola Le unghie di Adamo, in cui analizza anche da un punto di vista antropologico le Hakafot, la cerimonia dei giri, e spiega che nella tradizione nostra i giri intorno a qualche cosa possono avere un duplice senso. O l'idea di proteggere quel qualche cosa che si trova all'interno del nostro giro, o viceversa, proteggere ciò che sta fuori dal nostro giro rispetto a ciò che sta dentro. Cioè, in questo caso, rispetto a ciò che sta dentro, il giro non ha un valore protettivo, ma ha un valore distruttivo. Ed è quello, per l'appunto, che accade con la presa di Gerico. Quando noi cominciamo le Hakafot, in alcuni riti si usa a recitare una preghiera di origine cabalistica, nella quale si dice Yehi Ratzon Milefanecha Hashem Elokeinu Veloke Avoteinu, sia gradito dinanzi a te, Signore del nostro Dio dei nostri padri, Shebekoach Hakafot Ellu, che per il merito di questi giri che noi compiamo, Tippol Chomat Barzel Amafsek Benenu Levanecha, che possa crollare la barriera di ferro, la cortina di ferro che separa noi da te a causa delle nostre trasgressioni, naturalmente. Veniemu kafim mi Torah o mitzvot mi bait o mi chutz. E possiamo essere a nostra volta circondati dentro e fuori dalla Torah e dalle mitzvot. Questo è il senso simbolico che assume la presa di Gerico nella nostra tradizione e nel nostro calendario. Abbiamo iniziato parlando di Pesach e ora parliamo di Sukkot. Al termine dei 10 giorni penitenziali arriva questa grande festa che ha fra gli altri il significato di rompere definitivamente la barriera che i nostri peccati avevano stabilito fra noi e Kadosh Baruch Hu in vista del nuovo anno, in maniera tale da liberarci da questa intercapedia e da poter intraprendere nuovamente un rapporto diretto con la divinità. Allo stesso modo, la presa di Gerico all'inizio della permanenza e del soggiorno del popolo ebraico in Eretz Israel doveva avere questo significato. Un significato certamente trascendente. Non furono adoperate armi, non solo, ma il Midrash dice che il settimo giorno in cui le mura di Gerico caddero non era semplicemente il settimo giorno dall'inizio dei giri, ma era il settimo giorno della settimana, era Shabbat. La stessa bocca, per così dire, che aveva proibito di trasportare alcunché durante lo Shabbat o di fare i lavori proibiti, in questo caso ha permesso qualche cosa di eccezionale che avvenisse proprio durante il giorno sacro, il giorno in cui affermiamo la presenza di Dio nel creato e nella nostra vita, per sottolineare il significato di questa prima conquista che gli ebrei compirono in questo momento. Come si concluse? Le mura caddero al punto che tutti gli ebrei, dovunque si trovavano nell'arco del giro, poterono mettere piede dentro la città senza aggirare alcunché, senza ostacoli davanti. E a quel punto, cosa fece Yoshua? La prima cosa che fece è chiamare i due esploratori, quelli che erano andati da Rahav e le avevano promesso salva la vita. Il Midrash dice che questi due uomini erano Caleb, l'unico capo tribù fra gli esploratori insieme a Yoshua stesso che avevano parlato bene della terra e meritavano di entrarvi, e Pinechas, il Cohen Gadol, che rappresentava in quel momento il potere spirituale. Che cosa fecero questi due uomini? Ricevettero da Yoshua l'incarico di tornare da Rahav e di trarla in salvo insieme ai suoi familiari come avevano promesso. I nostri maestri dicono a matril be mitzvah omrim lo gemor. Colui che comincia una mitzvah gli si dice portala a termine. Ed è per questo che Yoshua incaricò proprio loro due di portare a termine la mitzvah che avevano cominciato a fare nel momento in cui erano giunti come esploratori a casa di Rahav, l'albergatrice di Gerico. A questo punto la città viene conquistata e il popolo ebraico si trova alle prese con una seconda conquista da compiere, molto molto più facile della prima. Una cittadina che si chiamava Ai. Cosa successe in questo caso? Yoshua capì che tutto sommato non era necessario per questa conquista impegnare tutto quanto il popolo e tutto quanto l'esercito. Era sufficiente mandare una delegazione di soldati nella convinzione che veni vidi vici, come si dice, che sarebbero tornati vincitori in poco tempo. E invece, di fronte alla sorpresa di tutti, vengono non soltanto respinti questi uomini, ma 36 di essi persero la vita. 36 è un numero simbolico. Dicono i nostri maestri che è il 50% più uno dei membri del Sinedrio, che conta 71 persone in tutto. È come se questo numero volesse già mandare un messaggio. C'era qualche cosa a livello istituzionale, evidentemente, che nel popolo di Israele non andava e che Yoshua aveva l'incarico di ripristinare prima di tentare una seconda volta la conquista della città. Cosa fece Yoshua? Capì che qualcosa non funzionava, non aveva funzionato, e si rivolse a Kadosh Baruch Hu, lamentando che cosa? Lamentando anzitutto che senza il suo aiuto non avrebbero potuto conquistare nulla in Eretz Israel, ma soprattutto com'è che questo aiuto era mancato in così breve tempo dopo che Kadosh Baruch Hu, all'inizio del mandato di Yoshua, gliel'aveva promesso in tutte le salse. E in secondo luogo Yoshua disse: siamo di fronte a una profanazione del nome nel momento in cui gli altri popoli vedono che noi non siamo così forti come sembrava loro in un primo tempo. Cosa dice Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu gli risponde: Chata Israel. Il motivo per cui i combattenti di Ai non poterono avvalersi del mio aiuto e sono stati sconfitti e uccisi è per il fatto che è stata commessa una trasgressione. Chata Israel, da qui imparano i nostri maestri incidentalmente che af al pishe chata Israel hu, che un ebreo anche se trasgressore resta pur sempre membro del popolo di Israele, detto incidentalmente. Datti da fare, dice Kadosh Baruch Hu a Yoshua, per scoprire il colpevole. Yoshua dice, nell'interpretazione talmudica, dimmi chi è? E Kadosh Baruch Hu gli risponde, vechi delatorani, forse che io sono un delatore, è proibito fare la spia. Lech ve'atel goralot. Vai e getta le sorti, in maniera da scoprire in questo modo di che cosa si è trattato. E Yoshua a questo punto deve ricorrere per l'appunto alle sorti. Era questo anche un espediente per evitare che, qualora fosse stato Kadosh Baruch Hu a rivelare il nome del colpevole, si sarebbe potuto pensare che era tutta una macchinazione da parte di Yoshua, che aveva qualche cosa contro questa persona, e tutto questo andava evitato. Yoshua tira le sorti, come Dio gli aveva detto, e viene fuori che un certo Achan ben Carmi aveva preso del bottino di Gerico. Si era innamorato di un mantello prezioso e lo aveva nascosto sotto il pavimento della propria, sotto il terreno della propria tenda. Questo era successo. Dovete sapere che il bottino di Gerico era stato dichiarato all'interdetto, cioè destinato interamente a Kadosh Baruch Hu, e nessuno avrebbe potuto approfittarne. Perché? Una ragione molto semplice. Chi aveva realmente combattuto contro Gerico? Non certo gli uomini. Era Kadosh Baruch Hu che miracolosamente aveva consegnato la città in mano a Yoshua e ai suoi. E Yoshua aveva preso la decisione di consacrare a Kadosh Baruch Hu tutto il bottino di quella conquista. Achan si era lasciato andare alla propria ingordigia e aveva commesso l'infrazione. A questo punto la domanda che si pone è: ma perché morirono altri al posto suo? Mentre Achan se ne stava tranquillamente nella sua tenda, dove aveva nascosto il bottino, 36 suoi connazionali morivano al fronte. Com'è possibile una cosa di questo genere? Ci sono tante spiegazioni. La spiegazione più semplice è che per compiere un delitto del genere Achan non poteva essere solo. Achan certamente aveva dei complici, forse anche soltanto i suoi familiari, che erano certamente al corrente di quello che aveva fatto e lo coprivano. E questa è già una ragione per poter dire che la colpa di uno ricade su altri, ricade sulla collettività. Ma le spiegazioni più interessanti sono, a mio avviso, due. Una è quella data da un grande commentatore medioevale, il Gereshonide, il quale che cosa dice a questo proposito? Dice che il popolo ebraico è un organismo come il corpo umano. Se si ammala una parte, c'è il rischio che il male si espanda e che ne venga contagiato anche il resto. Tutto li è esposti come coloro che vanno in guerra. E qui si implica che Achan era stato risparmiato soltanto perché non si trovava in quel momento nella situazione di pericolo per la quale avrebbe potuto, attraverso la quale avrebbe potuto essere punito. I nostri maestri dicono, che il Satana lancia le sue accuse quando noi ci troviamo in pericolo, perché siamo più vulnerabili in quel momento e più facilmente attaccabili. Il peccato, in altri termini, è come una malattia infettiva che si può espandere in forma epidemica, e ben sappiamo che significato hanno, al di là di ogni possibilità di controllo e di decisione umana, e le sue conseguenze negative non si limitano semplicemente alla condanna inflitta da un tribunale. Esso porta con sé naturalmente delle conseguenze terribili automatiche, come tale va fermato, e l'obbligo di arrestarlo incombe indistintamente su tutti, perché tutti sono indistintamente esposti a quelle funeste conseguenze. Israele ha peccato, Chatai Israele, dice da Kadosh Baruch Hu, non il tal dei tali ha peccato. Cosa fa a questo punto Yoshua? Achan viene condannato a morte. Viene condannato a morte per rogo. Ma Yoshua gli dice, senti, confessa il tuo peccato. Anche se la tua condanna è ormai certa, tu hai il dovere di ammettere pubblicamente quello che hai fatto. Se non altro la cosa ti salverà, salverà, diciamo, dalla dannazione la tua anima nel mondo a venire. E da qui impariamo quanto sia importante la confessione. E cosa fece Achan? Obbedì. Kazot ve chazot assiti. Ho fatto questo e quest'altro ancora. I nostri maestri dicono che Achan non era la prima volta che cadeva in questa trasgressione. Era già successo con altre guerre ai tempi di Mosè, alle quali aveva partecipato e dove aveva sottratto del bottino, contro la regola. Perché non era stato punito allora? Molto semplicemente. Perché fino al passaggio del Giordano, fino all'ingresso in Eretz Israel, non si poteva essere condannati per la colpa di altri. Il principio della responsabilità collettiva col Israel Arvim Zebase emerge soltanto dopo l'ingresso in Eretz Israel. Era stato questo un accordo che il popolo ebraico aveva voluto all'epoca del Monte Sinai, all'epoca della festa di Shavuot. Ecco perché fino a quel momento non c'era stata la condanna di altri per la colpa sua. Ora la condanna di altri per la colpa sua genera il problema, lo rende pubblico e porta alla sua condanna definitiva. Achan ammette dunque la sua trasgressione e viene condannato a morte. viene condannato a morte in una forma diversa da quella che era stata decretata. Invece di essere bruciato, viene condannato alla lapidazione. E i nostri maestri si domandano perché questo cambiamento. Una delle risposte è che la lapidazione è prevista per i profanatori dello Shabbat. E oltre a tutto il resto, oltre all'abominio di aver causato la morte di altri, oltre all'abominio di essersi impossessato del bottino di Gerico, aveva anche trasgredito Shabbat dal momento che Gerico fu conquistata di Shabbat. Un'altra spiegazione dice che effettivamente Achan fu messo al rogo, ma non fece in tempo a subire questo tipo di supplizio che il popolo lo lapidò. Quindi una doppia condanna, evidentemente. E i suoi familiari non furono condannati a loro volta, furono costretti ad assistere a questo supplizio come deterrente. Era estremamente importante, al di là del rapporto fra trasgressione e punizione, che il popolo comprendesse l'autorità di Kadosh Baruch Hu nel momento in cui prendeva possesso di Eretz Israel. È una di quelle esecuzioni, chiamiamole così, al di là forse di quello che è il diritto conclamato, e che risponde ad un'esigenza che i nostri maestri chiamano in aramaico nel Talmud il Migdar Milta, per dare una definizione pubblica della norma e per far capire l'importanza e l'estensione della norma stessa. Questo è il motivo per cui Achan fu condannato ad una pena così grave dopo quello che aveva fatto. A questo punto siamo pronti per la nuova conquista di Ai, che andrà in modo molto diverso dalla prima volta. Ai sarà conquistata e felicemente Yoshua e il popolo riguadagneranno l'assistenza, l'aiuto e la protezione di Kadosh Baruch. Vi ringrazio molto della vostra attenzione e, a Dio piacendo, alla prossima puntata continueremo il nostro racconto relativo al libro di Yoshua e alla presa di possesso di Yoshua e del popolo rispetto a Eretz Israel. Grazie del vostro ascolto.